l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Operazione sorpasso andata in atto, quindi missione compiuta per la Juventus che batte senza soffrire neanche un po' il Lecce a casa a Via del Mare, peraltro con una prestazione nettamente diversa rispetto a quella offerta in casa nella gara di andata vinta per 1-0, una Juventus matura, concreta, rabbiosa, con un Vlahovic in più, porta a casa la vittoria che serve a sorpassare momentaneamente l'Inter. Era un'operazione che aveva messo nel mirino la Juventus, è chiaro che l'Inter ha una gara in meno, dovrà recuperarla contro l'Atalanta in casa, non sarà assolutamente semplice, la Juventus gioca sul cercare di mettere un po' di pressione all'Inter, che intanto cerca di non pensare al campionato e di concentrarsi sull'impegno di questa sera, perché questa sera, sempre in Arabia Saudita, dove hanno deciso di far disputare la Supercoppa italiana, l'Inter affronterà il Napoli di Walter Mazzarri, un Napoli che potrebbe tornare con la difesa a 4 e non a 3, quella proposta contro la Fiorentina che aveva portato bene. Mazzarri dovrebbe schierare un 4-5-1, nel frattempo si continua a muovere sul mercato il Napoli, parleremo di questo, ma mettendo da parte il mercato, Napoli questa sera cercherà di strappare la Supercoppa a Simone Inzaghi, che invece cerca quella che sa che potrebbe essere un record importante, vincendo un'altra Supercoppa con l'Inter. Inter che poi, una volta vinta la Supercoppa, dovesse vincerlo comunque dopo questa finale di Supercoppa, tornerà in Italia e cercherà di riconcentrarsi sul campionato in attesa poi che si apra e si ritorni di nuovo a giocare la Champions, e anche lì bisognerà essere bravi a switchare l'attenzione da un campo all'altro. Nel frattempo, delle poche partite giocate, il Milan vince a Udine in una gara che però racconta tanto, molto di più di quello che racconta il punteggio, perché quello che è successo, in particolare l'episodio Maignan, le offese a stampo razzista nei confronti del giocatore che prima avverte l'arbitro, poi dopo l'arbitro Maresca, poi dopo torna dall'arbitro Maresca, l'ennesimo insulto, decide di lasciare il campo, va via lui, va via la squadra, poi ritornano in campo, un po' di tempo che passa, si ritorna in campo, si gioca, ma con quello che è un fardello che in Italia non si riesce proprio a bypassare, perché al di là del protocollo andato in atto per far riprendere la partita in un scenario un po' più civile, oggi apprendiamo cose che francamente lasciano un po' l'amaro in bocca, perché abbiamo appunto letto che la curva dell'Udinese non rischia la chiusura, visto che la rappresentanza di cori razzisti era di una sparuta minoranza, e quindi questo potrebbe salvare la curva dell'Udinese. Permettetemi di dire che se si pensa di risolvere così il razzismo, no, siamo proprio fuori strada. Nel frattempo a Salerno la Salernitana non riesce neanche ad alzare la testa contro il Genoa, era andato in vantaggio dopo poco più di un minuto, poi il pareggio e il sorpasso del Genoa, anche lì un episodio da condannare sicuramente, con il lancio di uno snack, da quello che si è percepito dalle gradinate della Rechi nei confronti di Reteghi, fortunatamente nulla di grave, però comunque anche lì bisogna cercare di ritrovare un po' di serenità. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi, buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Direttore, voglio partire dall'Udinese, dalla Salernitana, da quest'ultimo focus che abbiamo fatto. E qua quando è che comincia a rischiare Pippo Inzaghi?
Per me doveva cominciare a rischiare già da un po', devo dire la verità, perché hai voglia di dire, come se tutti dicono, è questione dei giocatori, ma Paolo Sosa, non in questa stagione, la stagione della salvezza, aveva giocatori peggiori, eppure è riuscito a salvarsi. Io ho la sensazione proprio che non ci sia un'idea di gioco, e che i giocatori a loro volta vadano nel panico, commettendo degli errori macchiani, come l'ultimo è capitato a Lovato, ma precedentemente erano capitati a Maggiore, era capitato ai Cumenesi, insomma delle cose veramente banali che costano poi il gol decisivo per la squadra avversaria. Questo tipo di situazioni si verifica appunto quando c'è insicurezza per i giocatori, quando gli ordini dell'allenatore, o perlomeno le idee dell'allenatore, non sono molto chiare. E secondo me le idee di Inzaghi non sono affatto chiare.
Però bisogna cominciare a metterci mano, perché la situazione della Salernitana sta cominciando a diventare critica. Contro il Genoa serviva assolutamente una vittoria, sembrava essere partita bene, invece adesso le cose non vanno benissimo. Parte delle responsabilità se l'è già prese Iervolino richiamando Sabatini. Adesso però immagino che Sabatini voglia intervenire, anche perché quando fu presentato non mi sembrava molto desideroso di andare avanti con Pippo Inzaghi, o sbaglio?
Sì, neanche io sono convinto di questa cosa. Oltretutto ti dico, insomma, ma tu prendi Zanoli, no? Che è un difensore del Napoli, oltretutto molto forte, in auge, lo fai entrare pochi minuti, ma mandalo in campo prima, per esempio, no? Vedi che hai difficoltà in un campo in cui l'unico che si salva è Candreva, che vorrebbe sempre il pallone, ma non puoi passargli sempre il pallone a Candreva, perché tutti gli altri tremano, sono insicuri, non hanno contezza di quello che fanno, eppure non ha giocatori. Io, se dovessi pensare che questa squadra diciamo è lacunosa da un punto di vista di qualità tecniche dei giocatori, direi una sciocchezza. Dico soltanto che Simi è molto lento, il Cumenese è molto distratto, ne fa una buona e 10 le sbaglia. Allora, con questi giocatori, appunto, che hanno queste alternanze di momenti felici a momenti, e soprattutto diciamo questi momenti negativi sono quelli decisivi, io dico, ne farei volentieri a meno di giocatori così in questo momento. Non sono i giocatori adatti per salvare.
Andiamo in vetta alla classifica, dove troviamo la Juventus che scavalca l'Inter, approfittando della pausa della Supercoppa dell'Inter, però lo fa nel modo forse più inaspettato rispetto a qualche mese fa. Io penso alla gara di andata in casa contro il Lecce. È vero che vennero annullate due reti a Ken, che erano da regolamento, magari da annullare, un regolamento un po' pignolo, ne parlammo a lungo. Poi però arrivò la vittoria firmata da Cambiasso, uno dei giocatori simbolo di questa nuova Juventus, che rimise in rete un colpo di testa di Milik, che era subentrato in un momento in cui la Juventus segnava soprattutto con i difensori e gli attaccanti non segnavano. Adesso invece si sbloccano gli attaccanti, in particolare si sblocca Vlahovic, che con Ildiz si trova una meraviglia, Chiesa neanche c'è, eppure la Juventus prende a segnare a distanza di un girone, diciamo così, girone di ritorno, contro il Lecce. A Via del Mare si è vista tutt'altra squadra aggressiva, desiderosa di chiudere la partita e di non accontentarsi dell'1-0, squadra con mille soluzioni, con un Vlahovic che può essere l'uomo in più per la Juventus nella lotta a scudetto, a questo punto, che possiamo sbandierare per la Juve.
Assolutamente, dobbiamo ricordare, per onore di cronaca, che non siamo stati noi giornalisti, non è stato l'ambiente a mettere in discussione i giocatori, che adesso sembrano favolosi, no? Cioè, dello scambio Lukaku-Vlahovic non è che ne abbiamo parlato di te,
certo.
Sono emersi all'interno della società, forse anche dello stesso allenatore, che avrebbe avuto più come dire, favore nel vedere in campo Lukaku e non Vlahovic. Lo stesso vale per McKennie, che doveva essere in lista di sbarco e invece è stato recuperato. Che cosa voglio dire con questo? Che a volte le situazioni, senza farsi, diciamo, troppo belli nel dire io l'avevo detto, oppure noi avevamo puntato, noi qua o là, dalla società, ai tifosi, ai giornalisti, cambiano. Cioè, bisogna prendere atto, senza rimanere le proprie idee, sapendo che tutti, bene o male, non è che sbagliano, ma le considerazioni fatte in un determinato momento possono trovare un altro tipo di riscontro in un altro. In questo momento Vlahovic sta in una condizione felicissima, secondo me, anche per un miglioramento fisico, lavoro in palestra, lavoro atletico, lavoro di preparazione, dite quello che volete, ma sta in una condizione fisica potente, forte, che prima non aveva. Vedo bene la concorrenza tra il Diz e Chiesa, perché chiaramente il Diz ha qualcosa in più, forse in fase difensiva, ma non puoi mettere in dubbio Chiesa per quanto riguarda la fase offensiva, ha sicuramente più esperienza e anche più qualità, secondo me, dello stesso ragazzo turco. Quindi credo che ci siano addirittura dei problemi di scelta per Allegri, ma ribadisco, tutte le considerazioni che vanno fatte sempre senza stare lì a considerare l'avevo detto, oppure qualcuno aveva detto quest'altro, alcuni giocatori dovevano andare via, invece sono rimasti e le cose sono cambiate. Noi bisogna assistere, registrare e capire che questa è un'altra Juventus. Non c'entra niente la Juventus di Allegri dell'anno scorso, che era penosa, non c'entra niente la Juventus di Allegri di 2 anni fa, che era penosa, c'entra questa Juventus. Questa Juventus ha cambiato completamente registro e può far paura a chiunque perché ha rabbia dentro e voglia di vincere. Poi, ultima considerazione, siccome la Juventus non è, diciamo, il Napoli, lo dico con il massimo rispetto, cioè una squadra che può vincere lo scudetto ogni 33 anni, la Juventus, dopo 3 anni, non 33, che non vince niente, deve vincere qualcosa. Per cui i conti veri poi si faranno alla fine. Noi possiamo esaltare il miglioramento del gioco, le qualità della Juventus, che ci sono tutte, e vanno sicuramente sottolineate. Ma alla fine questa Juventus deve vincere un titolo. Uno, o la Coppa Italia, o lo Scudetto, o entrambi, ma deve vincere un titolo.
Direttore, secondo te in questo momento, al di là delle qualità di rosa, che per me l'Inter è ancora avanti per esperienza, qualità centrocampo sicuramente, lì davanti Lautaro è ancora il più forte di tutti, però e insieme a Thuram funziona, però ci sono veramente soltanto loro due, io ritengo che l'attacco della Juventus sia un po' più fornito. In difesa l'Inter è tecnicamente più avanti, ma adesso vediamo anche questo Thiago Jalot che è sbarcato a Torino, se potrà essere subito a disposizione della Juventus, e con un Bremer così comincia a diventare importante. Bremer che, ricordiamolo, la Juventus strappò proprio all'Inter, però insomma l'Inter è un passettino avanti, anche perché è la squadra che l'anno scorso ha giocato la finale di Champions, quindi è anche logico vederla come favorita. Ma al di là di tutti questi ragionamenti, in questo momento dovessi puntare le tue fiche, su chi le punteresti?
Ma in questo momento, vabbè, la logica dice Inter. La logica, diciamo, per un centrocampo, quello dell'Inter, che è nettamente superiore a quello di tutti, ma anche in Europa. Era stata fatta una considerazione l'altro ieri sulla Gazzetta, che appunto sottolineava gli ingressi di Frattesi, e gli ingressi di Frattesi sono, diciamo, la migliore spinta tra tutte le concorrenti in Europa per la squadra, nel senso che è quello più efficace di tutti quando entra dalla panchina. Questo per dirne una, Frattesi è uno dei centrocampisti. La difesa, appunto, come sottolineato tu, è stata anche rinforzata. Pavar, insomma, adesso non c'è Bastoni, c'è De Vrij, insomma, ci sono delle alternative importanti. Occorrerebbe magari qualche cosa ancora sulle fasce per l'Inter, ma è proprio andare a vedere veramente il pelo nell'uovo, altrimenti. Diciamo la fortuna di Inzaghi si basa sicuramente sulla buona condizione di Lautaro, però devo dire che un Thuram così, ecco, anche qua lo stesso discorso che si faceva la Juventus, cioè nessuno se lo poteva aspettare, tutti volevano prendere uno alla Lukaku, hanno preso uno alla Thuram, che è uno che li ha fatti sempre fare 12 assist l'anno scorso, è uno che fa fare gol e dialoga benissimo con una punta molto forte. Cioè, se la responsabilità gli viene data solo a lui, magari va un po' in difficoltà. Se invece ha un riferimento davanti o a fianco molto forte, lui è capace di dialogare con chiunque. Però hai ragione tu nel fatto che la Juventus è in crescita per quanto riguarda l'attacco, sì, e ha più alternative. Chiesa, Vlahovic, Ildiz, Milik, insomma, sono tante le alternative che ha in attacco la Juventus. Centrocampo, però bisogna vedere come un Rabiot ritrovato, un Locatelli, insomma, McKennie in quelle condizioni, sicuramente Miretti, che ogni tanto viene sempre rampognato da Allegri, però insomma è un centrocampo sicuramente più acerbo, meno duttile, meno, esatto. Però è più, diciamo, è più convinto e concentrato, ha una spinta molto forte data dalle motivazioni, quindi questo sì è la differenza, non differenze abissali, ma sulla carta la rosa dell'Inter è più complessa.
Due messaggi che voglio cominciare a condividere con te, direttore. Uno che con Stefano Intervista, mi perdonerà Stefano, ma lo trovo sbagliato sotto tanti punti di vista, ma lo sottopongo subito al direttore De Paola. L'altro, quello di Daniele, invece, che secondo me tocca un tema molto interessante. Allora, Stefano dice: buongiorno ragazzi, mentre Allegri continua a nascondersi parlando di posto Champions, tutto sport, dopo una campagna contro arbitri e VAR, re di aver favorito l'Inter, adesso gioca la carta della paura titolando adesso veniteci a prendere, si stanno giocando tutte le carte per destabilizzare l'Inter, ma mai vista una situazione del genere di questo tipo nella lotta a scudetto contro tutti e tutti, forza Inter. Io veramente, con il direttore poi proprio ne abbiamo parlato di quello che è successo l'anno scorso alla Juventus, di cose mai viste ce ne sono altre, che credo che ci siano state delle campagne molto 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 oltre da parte di una certa stampa. Non credo sinceramente che un ambiente di una squadra che ha giocato la finale di Champions League l'anno scorso si possa far destabilizzare da due titoli di giornale, direttore.
No, ma poi a me fanno impazzire quelli che dicono i titoli di giornale, cioè l'Inter è una delle squadre che più segue la Gazzetta dello Sport, no? Cioè, in assoluto. Può sembrare che l'Inter può fare un, come dire, può penalizzare, ecco, fra tre squadre, diciamo tre, Milan, Inter e Juve, può penalizzarne una, ma non esiste. Può esaltarle tutte e tre, può in qualche modo accompagnarle, può spiegare i motivi della rinascita di questo o quel giocatore, ma di sicuro non ne parlerà male, non in qualche modo inciderà con dei titoli negativi sulla. Però questa sensazione, guarda, ne parlavamo l'altra volta con l'Apo De Carlo, ne parlavamo anche con altri tifosi illustri dell'Inter, è un po' palpabile, cioè si ha la sensazione,
sì,
che a volte i giornali ce l'abbiano con l'Inter. E devo dirti che poi posso presentare la madre di tutti gli argomenti, no?
Sì.
Cioè, lo scudetto assegnato a Tavolino nel 2006 cancellerebbe qualsiasi polemica, perché in quell'occasione venne fatta una vera e propria campagna di stampa per assegnare quello scudetto all'Inter, quindi basterebbe quello per tacitare qualunque mal di pancia. Ecco, pensate a quello e, come dire, datevi zitti.
Daniele dice invece, lo trovo molto appropriato, poi c'è anche una nota audio, nel frattempo Giorgio Sorani la può ascoltare, vediamo se la possiamo far sentire oppure no. Buongiorno Vincenzo, personalmente credo che quest'anno Allegri, oltre ad aver ammesso di essere tornato alla Juve con presunzione, stia finalmente facendo solo ed esclusivamente il ruolo di allenatore, i risultati si stanno vedendo sul campo. Daniele dice due temi, porta alla luce due temi importanti. Il primo, che l'arrivo di Giuntoli permette ad Allegri di fare soltanto l'allenatore. Il secondo, ieri Allegri per la prima volta ha detto: ammetto che quando sono tornato forse abbiamo cominciato, parlava al plurale, parlava di sé con troppa presunzione. Lui effettivamente quello fu il primo peccato, arrivò alla Juve pensando che bastasse tornare per mettere le cose a posto, invece c'era tanto lavoro da fare e in primis lo stesso Allegri lo doveva fare su se stesso, perché ha detto: io avevo perso anche il ritmo di stare in panchina, guardare la partita, scegliere i cambi, farli nel momento giusto. Alle volte sembra diverso per un giocatore rispetto che per un allenatore stare fermo per uno o due anni, però poi alla fine conta, direttore.
Conta, e come. Poi sinceramente non facciamo scendere ogni volta tutto dall'alto, no? Il parlare di calcio, adesso possono parlare alcuni esatto, non ne capiscono niente, cioè il calcio è materia abbastanza semplice, anche se molto ma molto complessa apparentemente, cioè la bravura dell'allenatore nel far sembrare semplici cose difficili. Allegri non è, diciamo, un allenatore che spiega calcio, lo fa quando è costretto, ma nello stesso tempo i suoi convincimenti di calcio, soprattutto quando è tornato, erano vecchi, erano strasuperati. Il calcio è cambiato nel giro di un anno, due stagioni, nel post pandemia ci sono state ulteriori rivoluzioni e Allegri, obiettivamente bisogna ammetterlo, non si è aggiornato. Allegri pensava che potesse tornare con il suo giro palla, diciamo, attraverso i difensori e poi palla al più forte che c'è davanti, all'epoca a Ronaldo, a Di Maria, a quello che vuoi, che ti fa la giocata. Cioè, messo così, il calcio di Allegri è veramente povero, cioè non ti dava alcuna garanzia, perché non esiste più. Ormai anche un Sassuolo, come è dimostrato, anche un'altra squadra, diciamo, chiamiamola tra le provinciali, ti può far male, perché se hai questo tipo di mentalità. Però si è adattato quest'anno all'arrivo di Giuntoli, Magnanelli. Noi stiamo vedendo un Vlahovic meno solo, un Vlahovic che dialoga con gli altri giocatori, un variare, veramente un bouquet di soluzioni d'attacco che prima non c'erano, obiettivamente non c'erano, o le ha prese o gli sono state in qualche modo impartite allo stesso Allegri. Quindi Allegri sta in una condizione in cui è sicuramente l'esponente di vertice di questa situazione, per cui è la Juventus di Allegri. Ma questa Juventus di Allegri ha tanti di quei supporti, fatemelo dire, che in qualche modo Allegri ha recepito intelligentemente, ma che hanno allargato sicuramente la sfera di conoscenze dello stesso allenatore.
Adesso parliamo un attimo di Maignan, rispondo giusto a Beppe da Bergamo, che è un po' fuori strada. Mi rendo conto che adesso l'anno scorso si erano un po' abituati tutti che qualsiasi cosa punivano la Juventus, ma dicono: quando squalificheranno Giuntoli per l'affare Osimhen, perché lo squalificheranno, lui lo sa, cosa farà la Juve? In realtà viene al massimo si andrà incontro a una multa per il Napoli, e comunque qualsiasi tipo di provvedimento verrà preso per quelli che hanno firmato e sottoscritto un bilancio, e chiaramente il direttore sportivo Beppe da Bergamo probabilmente non lo sa, non è un film firmatario di un bilancio, quindi l'operazione non è in discussione, è in discussione il bilancio, diciamo il falso in bilancio che avrebbe portato al presidente De Laurentiis. Quindi quelli che pagano eventualmente sono il presidente De Laurentiis, la moglie e il figlio, ma si potrebbe andare incontro a una multa, non sappiamo a cosa. Di certo questa riflessione di Beppe da Bergamo ci porta a fare un altro ragionamento, direttore, su come siano stati fatti due pesi e due misure nel comportamento delle procure, no? Quella di Torino che spifferava a destra e a sinistra tutto durante le indagini sulla Juventus, che poi dopo abbiamo visto che sia per il bilancio sia per le plusvalenze erano un po' un flop per tanti aspetti. Diverso invece il lavoro più giusto fatto dalla Procura di Roma, che non ha fatto trapelare niente, semplicemente poi ha detto ok, indagato per falso in bilancio De Laurentiis, dopo che il Napoli ha potuto lavorare l'anno scorso al raggiungimento dello scudetto. Io mi soffermerei più su questo che non sulla voglia da parte di qualcuno di vedere qualcuno.
No, ma insomma, queste sono vendette e lasciano il tempo che trovano. Sì. Di sicuro il problema della giustizia sportiva è evidente, l'ho scritto anche in un post, certo, che è apparso su Sport Italia, non puoi avere questi tempi in cui puoi penalizzare una squadra di 10 punti da una parte, esatto, e un'altra pure coinvolta vince lo scudetto. Allora, per carità, io non sono neanche per la retroattività, però non è che perché una procura va più veloce, oppure perché altre non lavorano, oppure perché altre poi arrivano a delle conclusioni e chiaramente poi le trasmettono e chi ne deve prendere atto, è che tu fai queste punizioni differenziate. Questa è la più grossa lacuna della giustizia sportiva. La giustizia sportiva dovrebbe avere il tempo, quindi chiudi una stagione e in estate, mi spiace, lavoreranno di più, lavoreranno per un mese, lavoreranno per 20 giorni, 30 giorni, ma nel periodo di blocco dei campionati vai ad esaminare questi casi, ma non a campionati in corso, che è veramente una pantomima.
D'accordo con te. Tema Magnan, nel frattempo vediamo se quell'audio lo possiamo ascoltare. Direttore, è difficile aggiungere altro a quello che è stato aggiunto. Io l'unica cosa che mi permetto di dire è questa. Prendo degli esempi, perché secondo me con gli esempi è più facile, è quasi come fare il disegnino. Allora, credo 2 anni fa, Mike Maignan difendeva la porta già del Milan, stava facendo il riscaldamento, neanche era cominciata la partita, all'Allianz Stadium. Dietro di lui il solito incivile razzista si lasciò andare a epiteti vergognosi nei confronti di Maignan. La sorveglianza dell'Allianz Stadium immediatamente, il giorno dopo, identificò quel tifoso, che se non erro era di un club di Verona, lo identificò e lo daspò. Fine della storia. Quest'anno si ripropone, dopo 2 anni di distanza, la vicenda bruttissima nello stadio di Udine. Le squadre escono dal campo, rispettato un protocollo che per carità può essere già un segnale importante, però poi dopo adesso magari non ci sarà nessuna squalifica della curva dell'Udinese, perché dicono era una sparuta minoranza e nessuno prenderà un provvedimento. Come se ne esce, direttore? Perché poi Infantino ha proposto un'altra cosa che secondo me è stupida, mi permetto di dire. Facciamo perdere a tavolini club che... Allora, io al massimo li ammonirei, direi allora o vi dotate di strutture di videosorveglianza che permettono di individuare i cretini e li mandate fuori dallo stadio per sempre, o magari dopo la prima ammonizione ti penalizzo. Ma se io colpirei più le tasche che la squadra che in campo deve lotta per la salvezza, per la Champions, eccetera, eccetera. Cioè, i giocatori non c'entrano niente, a meno che non si parli di un allenatore come Cioffi, che ha detto lasciamo stare il razzismo. No, parliamone magari, come fece Ancelotti, che è più importante di quello che si vede in campo.
Sì, no, poi ci stanno anche delle prese di posizione, per esempio un certo Zoro, che credo sia quello di una trasmissione televisiva, no? Che praticamente è intervenuto e ha detto facciamo la sospensione del campionato per 6 mesi quando succedono questi fatti. No, cioè ognuno quando esce un po' dal proprio ambito propone sempre delle soluzioni clamorose senza magari pensare a quello che è il tuo ambito. Ma questo, cioè, non è che sia geloso che qualcuno della politica parli dello sport e viceversa, però mi sembra che a volte le buttate, le soluzioni veramente sciocche che vengono proposte denuncino più che altro dilettantismo nel modo di affrontare i problemi. Io sono dell'idea che c'è un caso clamoroso che è successo di recente, che faccio presente, è quello del Verona. Il Verona doveva avere la curva squalificata per 2 giornate, la prima giornata doveva giocare contro la Salernitana, che poi vinse a Verona appunto con la curva squalificata. C'erano stati gli ispettori della Federcalcio che avevano ascoltato e avevano redatto un verbale in cui dicevano che almeno 1000 dei 1900 presenti avevano proferito ingiurie razziste, credo all'epoca contro un giocatore del Cagliari.
Okay.
Sì, contro un giocatore del Cagliari, Macumbo, se non sembra, se non mi sbaglio. Sì. Bene, è finita che l'istanza è stata rigettata. Nel ricorso degli avvocati del Verona, praticamente sono rientrate le due giornate. Questo che significa? Che non bastano gli ispettori che ti dicono 1000 su 1900 vogliono dire soltanto che la maggioranza, ma evidentemente si devono colpire singolarmente, singolarmente si possono colpire perché ci sono le telecamere per farlo. Non c'è assolutamente una volontà né politica né della giustizia sportiva di perseguire questi episodi, perché se io ti mando gli ispettori ascoltano, fanno un verbale in cui dicono ci sono 1000 su 1900, quindi c'è una maggioranza di persone, tu puoi chiudere quella curva, la devi chiudere quella curva, e invece no, si è precipitato subito gli avvocati, l'avvocato del Verona, e la curva è stata riaperta. Ecco, quando hai un precedente così che è disarmante, sappiamo benissimo che episodi di quel genere in quelle curve si verificano spesso. Non è solo il Verona, sono anche altre città.
E poi diciamocelo, le società sanno chi ci sta nelle curve, direttore.
Le società sanno, ma c'è una sorta di connivenza, perché poi chiaramente, connivenza in che senso? Non è che partecipano ai cori, ma nello stesso tempo cercano di fare bombisa a cattivo gioco e di non inimicarsi la propria tifoseria. Succede a Udine, succede a Verona, ma succede in tante altre città. Ed è questo lo schifo reale, per cui... Perché tu hai nell'Udinese quanti giocatori di colore hai? Sarebbe assurdo pensare a una cosa del genere. Uno potrebbe allargare il discorso, è un'offesa. Va benissimo, è un'offesa, ma allora perché non la fai con la gente che ha la pelle bianca? Cioè, perché non applichi lo stesso core offensivo? Perché è molto più facile, molto più ignorante, molto più grezzo prendersela con la gente di colore. E per cui a Magnan non solo ha bisogno di solidarietà, ma ha bisogno di atti concreti. Che vengano squalificate le curve. A me non fa niente se non ci sono gli ultra, ma questo non perché li voglio penalizzare,
no, tutti, certo.
Perché se qualcuno dice su 1900 sono, diciamo, non hanno partecipato, 900 è una buona quota, cioè il 40% va benissimo, ma il 40% è tantissima roba, però il resto lo devi squalificare. A quei giocatori li metti in un'altra, a quegli spettatori li metti in un altro posto, in un'altra curva, in un altro, gli offri un'altra soluzione, ma il gesto simbolico di squalificare la curva va fatto, e non si deve mettere di mezzo la politica, non si deve mettere di mezzo gli avvocati, non si deve mettere di mezzo nessuno, perché diciamo, non è facile individuarli, non è vero.
A meno che appunto le società non intervengano in maniera molto netta, dura, perché poi succede una volta, nel momento in cui tu ne punisci uno, ne punisci 10, ne punisci 20, anche 30 come quelli che sono stati identificati per quanto riguarda l'episodio Magnan-Udinese, però intanto li punisci, li assicuri, li daspi e vedrai che poi le curve cominceranno a non avere più gli imbecilli che si divertono a fare queste cose qua. Direttore, grazie come sempre, un abbraccio grande e buon lavoro a lunedì prossimo.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Ciao direttore. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, vi dico anche con chi, perché ho la lista degli interventi questa settimana, oggi con Cardia, anche perché così parliamo anche della finale di questa sera tra Inter e Napoli a Riyadh, vi aspetto.